Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Bentornati a Materiali di Zona. Inizio la puntata di oggi raccontandovi la presentazione che c'è stata recentemente ad Arzoli del libro Altrove da me di Roberta Rubini, che vi ho di cui vi ho parlato nella stagione scorsa, perché è uscito appunto nella scorsa primavera per l'editore Jacobelli e ha al suo interno anche la mia prefazione, che sono stato molto contento di scrivere. Mi interessa infatti molto il lavoro di Roberta Rubini, soprattutto se messo in relazione al contesto locale, perché Roberta è una scrittrice che si interessa anche di territorio, che affronta vari temi ovviamente all'interno dei suoi romanzi, ma lasciando sempre uno spazio, un ruolo significante e significativo all'interno dei suoi libri, appunto al tema del paese, che lei affronta a partire da un preciso punto di vista, che è quello di Carzoli, il suo paese originario. È un tema quindi che attraversa i suoi vari libri, che al momento sono pubblicati nel numero di 4. Abbiamo La mente nel pozzo, il primo, poi seguito da Sorrisi e lacrime, La guerra di Riccardo, Storie italiane sotto cieli stranieri e quest'ultimo, Altrove da me, che è uscito appunto quest'anno. Recentemente lo abbiamo presentato a Arzoli all'interno della ristrutturata da poco Pinacoteca Comunale e all'interno della serie degli incontri della Fenice, curati appunto dall'amministrazione comunale di Arzoli, che approfitto insomma per elogiare per il fatto che hanno voluto tenere all'interno del programma dell'amministrazione anche una serie di incontri sui libri, che non mi sembra per niente scontato nel nostro territorio. La presentazione si è quindi occupata della presentazione del libro di Roberta e a partire da questo dei vari temi sollecitati all'interno del libro, in particolare attorno a due elementi. Il fatto che il libro sia strutturato con una dicotomia, che poi è problematizzata, quindi non troppo schematica, tra il personaggio maschile che si chiama Luca e il personaggio femminile che si chiama Aurora, che rappresentano due modi intanto legati al genere di stare al mondo. Aurora è la parte più remissiva o oppressa per certi aspetti, più, comunque in ogni caso più introversa, quella di Luca più estroversa, un viaggiatore, un altro approccio anche più aperto ma anche più irresponsabile per certi aspetti nei confronti della realtà, quindi anche con delle motivazioni sociali alle spalle, questa differenza che si interseca anche con una differenza di viversi proprio il paese, da una parte stare dentro il paese, dall'altra evaderlo in qualche modo. È stato quindi interessante portare questo argomento ai partecipanti di Arzoli, che sono venuti appunto alla presentazione, e discutere di temi riguardanti l'abitare questi posti e il descriverli, studiarli attraverso la letteratura, che mi sembrano sempre argomenti necessari da discutere nel nostro contesto. Adesso ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo avanti con Materiali di Zona.
The drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. To me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gotta take some time to do the
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
E visto che parlavamo del libro di Roberta Rubini Altrove da me, vi leggo adesso la prefazione, che sia anche un po' da veicolo di presentazione e magari anche promozione del libro. Due alterità. La tendenza spesso è quella di avvicinarsi al problema secondo uno schema che separa e oppone ciò che è locale a ciò che è sovralocale. I termini di questo schema sono però prodotti da una specifica interpretazione dei fatti umani, diciamo pure dalla storia, che li gerarchizza. Da una parte c'è il sovralocale o globale, che è lo strato significativo perché è il campo dei grandi fatti economici, dall'altra c'è il locale, che è o un extra insignificante o al limite un rifugio estetizzato, consumabile, proprio perché incontaminato dalla storia, cioè dall'economia, con la S, cioè con la E maiuscola. Mi sembra che il retro del romanzo di Roberta Rubini parli di questo. Dico il retro perché il fronte è molto chiaro. La storia di Aurora e Luca, fratello e sorella, assunti a modelli contrapposti, è una storia che rintraccia, pure nello stesso sangue, due approcci radicalmente diversi all'esperienza e alla vita. Aurora è infatti paurosa, remissiva, sognatrice, ferma. Luca, al contrario, pragmatico, coraggioso, viaggiatore incallito. Luca parte e ritorna, porta in casa persone e visioni diverse, scoperte. Aurora le ratifica, ci riflette e tende ad adattarsi alle situazioni, ma è indubbio intanto che questa dicotomia sia intrisa anche di una dinamica di genere, benché magari per l'autrice inconscia o non del tutto intenzionale. Leggendo Altrove da me abbiamo evidentemente il quadro di una relegazione psicologica, quindi fisica, nell'immagine del viaggio, per la donna, contrapposta alla deresponsabilizzazione liberatoria che si arroga l'uomo. La casa contro il fuori, fondamentalmente, la disparità di genere più antica di cui si ha spia, volendo, anche nelle introduzioni dei capitoli in cui la parola di Aurora è interrotta e completata da quella di Luca. Che questo Rubini lo abbia previsto o meno è irrilevante, anzi, come si sa, la gerarchia di genere si tramanda implicitamente nella cultura ed è salda proprio lì dove non esplicitata, proprio nei rapporti innocenti dello spazio familiare. Questa prima trasversalità poi permette di avvicinarsi alla stratificazione del libro, pure limpido a una prima lettura, sorretto alle proprie spalle dai modelli novecenteschi di romanzo, soprattutto di stampo neo o post-neorealista. E tale stratificazione appunto riguarda dapprima una relazione tra fratello e sorella più complessa della semplice complementarità, dunque il suo strato del paese, della sua realtà e del suo abbandono. L'ho chiamato infatti il retro del romanzo e per tre ragioni. Una quantitativa, il libro qua e là affronta direttamente, sì, il tema paesano, cita espressamente Carzoli, ma lo lascia agire a un primo livello come tema tra i temi, uno dei. Poi c'è una ragione filologica, Altrove da me rappresenta nella produzione di Rubini il libro meno esplicito sull'argomento, insieme forse a La mente nel pozzo, ma arriva subito dopo Sorrisi e lacrime, La guerra di Riccardo e Storie italiane sotto i cieli stranieri, che hanno il mondo paesano, la sua periferia e conflittualità interna al centro della propria narrazione. Sto per dire quindi che l'argomento è ben presente a Rubini, ma in Altrove da me viene convocato al negativo. La terza ragione, infatti, riguarda la capacità fondativa di questo retro. Anche se nominato saltuariamente, il paese è il perno su cui effettivamente ruota questo romanzo. Non solo perché è sulla scorta del piccolo paese che si può costruire la dialettica con l'esotismo di cui Luca si fa portatore, ma soprattutto perché è l'elemento sostanziale che sta alle spalle dello sguardo dei personaggi. La paesanità è del resto una condizione antropologica di originaria irrisolutezza. E tanto Aurora, con il suo attaccamento al luogo, quanto Luca, con la sua ricerca continua, sono diramazioni di questa frattura profonda che viene provocata dalla marginalità del contesto paesano. Come le due condizioni di alterità, paesana e femminile, si intersechino, è il nodo più profondo del romanzo. E proprio perché gioca in realtà in contropiede all'opinione della protagonista, che dice di amare il suo paese e di amare il suo fratello, e invece, per quanto l'amore sia vero e ricambiato, subisce su di sé anche la sconfitta di queste due costruzioni gerarchizzanti. Pensavo di essere fortunata perché la casa dove ero nata, la famiglia, il paese e le amicizie non avevano scatenato in me l'istinto di fuggire lontano. Doveva essere una cosa buona, o almeno per me lo era. Leggiamo così a un certo punto e capiamo che l'altrove del titolo non è un posto specifico, ma è un tassello astratto e necessario per pensare, desiderandolo o meno, un'alterità. Non si tratta di individuare un vincitore tra paese e città, tra Carzoli e mondo, tra Luca e Aurora. Si tratta, al contrario, di ridefinire il quadro. Altrove da me significa la soggettività, pure scelta come punto di partenza, coglie il suo limite e l'esistenza dell'altro. E questa soggettività, appunto, è una soggettività due volte oppressa, femminile e paesana. Non si tratta affatto di rinnegare questa identità. Si tratta al contrario di ricollocare il locale nella storia del mondo e di vedere l'altrove a partire dallo sguardo degli esclusi della storia.
Utterly and totally.
E rimanendo ad Arzoli, così questa puntata l'abbiamo dedicata anche volendo a questo paese, vi parlo adesso della Villa Morani che ho avuto occasione di rivisitare recentemente, proprio in occasione, subito prima la presentazione di Roberta Rubini, ma avevo già avuto modo di vederla. Si tratta di una realtà interessantissima, ricca di storia, si tratta appunto di una villa che si trova ad Arzoli, precisamente dalle parti della stazione, intitolata a Alessandro Morani, artista che aveva acquistato il villino all'inizio del Novecento insieme a sua moglie Lili Helbig. Alessandro Morani è stato un artista che ha fatto parte del gruppo della Campagna Romana, dei 25 della Campagna Romana all'inizio del Novecento, ma che quando acquista il villino aveva già fatto parte del gruppo In Arte Libertas, una sorta di gruppo precursore dell'esperienza della campagna romana che si svilupperà poco dopo, di cui appunto Morani e anche un altro elemento di In Arte Libertas faranno parte. Il villino quindi rappresenta un rifugio per l'artista, un laboratorio artistico che lega la pittura di Morani ancora di più al territorio della Valle dell'Aniene, ma attraverso anche la moglie Lili Helbig, che era originaria dell'aristocrazia russa, il villino diventa anche una sorta di contesto di incontro tra importanti intellettuali del tempo. Infatti, i due, cioè Morani e Helbig, avevano relazioni con tanti altri artisti. Sicuramente colpisce, andando a visitare Villa Morani, il contatto con Gabriele D'Annunzio, che era un amico stretto e quindi anche corrispondente di Alessandro Morani. E all'interno dell'archivio della villa si conservano quindi lettere scambiate tra i due, scritti di vario tipo e anche un'edizione dell'Isotta Guttadauro di D'Annunzio, appunto. Così come si conserva un vinile contenente addirittura la voce di Tolstoi, un grandissimo scrittore russo che la famiglia di Lili Helbig conosceva, frequentava e di cui si conservano anche infatti delle immagini, delle foto scattate negli ultimi anni di vita di Tolstoi. La villa quindi è visitabile su appuntamento, da qualche anno, nel 2021, è entrata anche a far parte della rete delle dimore e dei giardini storici della Regione Lazio e rappresenta un unicum non solo per la Valle dell'Aniene, ma sicuramente anche per la valle, che d'altro canto è poco conosciuto agli stessi abitanti del territorio. L'invito quindi è a conoscere questo spazio e a tutte le storie artistiche, culturali, paesaggistiche anche, che sono legate a questo luogo. Con questo vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre 19:30 su Essere Web Radio.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a Studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, I tell you something, Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, that jam, the march of the winter soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones